Sì, ok. Buonasera a tutti. Iniziamo con le presenze. Allegra Giovanni, Andreotti, Antico, Balocco, Battafarano, sì. Genco, Mastri, Ruento, Stasi Luca, Tabor, Capogna, Gennari, Ippolito, Mercadante, Russo, Scavone, Schillaci, Tinozzi, ok. L'ordine del giorno è la presentazione della variante 27 al piano regolatore, il regolamento per l'impianto dei chioschi e l'attuazione dell'uscita del Comune di Venaria dall'osservatorio TAV. Ora il dirigente andrà a leggere il testo della variante 27 e a seguire ci saranno gli interventi.
Okay. Sente, è pronto?
Sì.
Buonasera a tutti, mi presento, sono l'architetto del ponte e sono responsabile dell'ufficio urbanistica del comune. Allora, all'ordine del giorno abbiamo tre delibere da illustrare, quindi la prima, non so se avete avuto modo di leggere il testo della delibera da sottoporre al Consiglio, è l'ultimo atto di un percorso di una variante urbanistica, che è la variante 27, che tratta l'area delle casermette di Altessano. Non so se avete presente qual è l'area, quella dove ci sono gli impianti sportivi del Don Mosso. Allora, su quest'area era stata fatta negli anni passati dall'amministrazione una variante urbanistica per modificare alcune aree di questo impianto sportivo in destinazioni commerciali e turistico-ricettive. Perché l'intenzione dell'amministrazione in allora, stiamo parlando di due amministrazioni fa, quindi intorno al 2007-2008, era quella di predisporre un project financing che prevedesse la costruzione di un palazzetto dello sport nell'area retrostante gli attuali campi e la realizzazione di un edificio commerciale e un edificio ricettivo, quindi un ostello per la gioventù, per rendere appetibile il project. Quindi era una procedura che era stata messa in piedi, aveva avuto un iter abbastanza travagliato, nel senso che era stata fatta la gara, c'era stata qualche offerta, manifestazione di interesse, poi però comunque non era stato aggiudicato il project. E quindi l'amministrazione in allora non aveva chiuso la procedura del project e non aveva assegnato l'area a nessun privato. Nel frattempo l'area è stata oggetto di una preistruttoria da parte dell'Agenzia del Demanio, nel senso che l'Agenzia del Demanio è il soggetto che ha venduto l'area al Comune nel 2005. Questa procedura di vendita prevedeva uno sconto per l'amministrazione comunale, in quanto l'amministrazione comunale si impegnava a realizzare delle opere istituzionali, per finalità istituzionali, quindi degli impianti sportivi, quindi delle attività all'interno delle sue competenze, e per la destinazione a servizi di quest'area il Demanio aveva praticato uno sconto del 30% sul prezzo periziato dall'Agenzia del Territorio. Ora, in sede di preistruttoria della verifica decennale che l'Agenzia del Demanio compie quando fa questo tipo di atti, questo tipo di vendite, l'Agenzia del Demanio ha sollevato perplessità sul fatto che alcune porzioni di area fossero comunque destinate ad altre destinazioni diverse da quelle del destinazione servizi, quindi dagli impianti sportivi. Pertanto il commissario prefettizio l'anno scorso, con la procedura di approvazione del bilancio, ha adottato una delibera che si chiama alienazione e valorizzazione immobiliari, che prevedeva la retrocessione di queste aree, quindi da commerciale e turistico ricettivo a di nuovo a servizi, quindi a impianti sportivi. La procedura è stata adottata, c'è stata una conferenza di servizi con la Regione Piemonte, la Provincia, tutti gli enti competenti che hanno dato parere favorevole alla variante. La variante poi è stata successivamente pubblicata, non sono pervenute osservazioni, quindi non è stato necessario controdedurre le osservazioni. Poi l'iter si è svolto, insomma, secondo il classico iter di una variante urbanistica, quindi con conferenze, pareri, adozione di vari atti di valutazione ambientale strategica, e questo sarebbe l'ultimo atto conclusivo della variante per ratificare la conclusione della variante. Questo in sintesi è il tema, un po' complicato da spiegare se non si vedono gli atti con le cartografie. Se volete abbiamo qui delle planimetrie da visionare, se volete capire di cosa stiamo parlando. Allora, se volete visionarle, adesso voglio mostrarle, sì. Allora, le aree sono praticamente questa è l'area delle casermette, quindi le aree a destinazione commerciale erano posizionate in questa posizione, quindi dove c'è a lato dei pozzi dell'acquedotto, mentre invece le destinazioni turistico-ricettive erano previste a ridosso di quel fabbricato commerciale dove c'è attualmente un supermercato e un negozio di vendita di materiali idraulici. Quindi attualmente la previsione di piano regolatore, così come è stata adottata dal commissario prefettizio e approvata dalla regione e dagli enti competenti, prevede il ritorno di tutta quest'area esclusivamente a servizi pubblici, quindi si potranno realizzare solo gli impianti pubblici che prevede la norma, insomma. Cosa? Sì, una presa d'atto, sì. È l'ultimo atto conclusivo che prevede la legge per concludere la variante, insomma, un iter abbastanza ferreo e imposto dalla normativa, che prevede che il Consiglio Comunale prenda atto di questo iter favorevole concluso con i vari enti competenti. C'è una domanda?
Solo fare delle porre dei quesiti per vedere se ho capito bene. E mi chiedo, allora, ci sta, nel senso, probabilmente l'Agenzia del Demanio si rende conto che è stato apportato successivamente all'atto di stipula di vendita dell'area una variante urbanistica che prevedeva delle destinazioni diverse e non quindi i servizi di pubblico interesse, perché inserendo commerciale e ricettivo immagina che ci possano essere degli ulteriori benefici per la città, ma soprattutto per il proponente o comunque il privato che avrebbe eventualmente, poi non c'è stato, aderito o presentato offerta al project. Però mi chiedo, nel momento in cui noi abbiamo fatto il project, non sapevamo che andavamo incontro al fatto che l'Agenzia del Demanio ci avrebbe chiesto indietro il 30% o comunque avrebbe messo in discussione quell'atto di vendita? Questa è la domanda, a meno che l'amministrazione o il commissario prefettizio l'anno scorso non aveva intenzione di corrispondere il 30% scontato e allora dice no, l'area torna a servizi. Ecco, mettiamo il caso che fossimo stati fortunati e a quel project avesse risposto qualcuno e l'opera magari in questo momento saremmo già con le gru montate, con le realizzate, cosa succedeva? Dovevamo pagare, probabilmente la chiudevamo così, oppure l'Agenzia del Manio avrebbe potuto fare ulteriori sanzioni alla città? Questo che mi chiedo, io non riesco a capire, nel momento in cui noi facciamo una variante di quel tipo, io non ricordo, non ho votato sicuramente la variante 9, ma vado così, non mi ricordo, ma vado, sono convinto di non averla votata, ma io non ricordo che nessuno ci aveva mai detto che avevamo ottenuto uno sconto del 30% sulla vendita, proprio perché la destinazione doveva rimanere quella. Nel momento in cui noi andavamo a modificarla, chiaramente l'Agenzia del Demanio ci avrebbe chiesto conto di questa, di questo sconto che invece ci aveva applicato. Lo dico, è stata una leggerezza, pensavamo comunque che il project andasse a buon fine e quindi avevamo poi le risorse per poter eventualmente saldare la differenza. Io non so se dirigente, non è lei la persona che probabilmente dal punto di vista politico può darmi queste risposte, non credo che l'assessore sia appena arrivato, non credo che può avere fatto questa analisi. È chiaro che lascio a voi
qualcosa, mi ricordo io, se rispondo io. Ma provo a rispondere io anche se non avevo seguito il procedimento del project. Se non ricordo male, allora questo tipo di discussione era stata fatta già in allora con l'Agenzia del Demanio. Quindi la tesi dell'amministrazione di allora era che trattandosi di una procedura, quella del project, prevista dal codice degli appalti, l'amministrazione dell'epoca sosteneva che, credo anche con ragione, che fosse una procedura di legge prevista per l'attuazione di un'opera pubblica e quindi poteva tutto il procedimento poteva rientrare tranquillamente in un concetto di opera pubblica a servizi. Quindi la redditività del project sarebbe stata solo una parte complementare di tutto il procedimento. Questa cosa non piaceva molto all'Agenzia del Demanio, che aveva chiesto, anche se non ricordo male, un parere al Ministero, insomma, avevano fatto un po' di discussioni. Aveva nicchiato, era una procedura che non piaceva neanche al Ministero. E infatti mi ricordo che poi la procedura del progetto aveva previsto la restituzione al Demanio, a carico del privato, cioè chi avesse vinto il progetto, aveva previsto che la restituzione del 30% fosse posta a carico del privato che si fosse aggiudicato l'area. Poi la procedura non è andata a buon fine, però comunque sarebbe stata rimborsata quella quota, esatto, è stata rimborsata al Demanio quella quota a carico del privato che avesse vinto il project.
Che altro, in parte, visto che eravamo presenti rispetto a certe cose, alla luce di questa delibera, oggi viene da pensare, così come diceva l'amico Capogna, perché eravamo in consiglio comunale assieme all'architetto, immaginare oggi che, per esempio, la piscina, visto che comunque la destinazione d'uso di questo servizio, perché bisogna leggere nelle carte perché ci siamo trasferiti nell'interno delle casermette e perché sono stati ricollocati gli impianti sportivi. Gli impianti sportivi sono stati ricollocati perché abbiamo fatto i giardini della Reggia. Abbiamo acquisito quell'area e oggi, alla luce, perché poi ci perdiamo sui giornali, sul baratto, sulle cose più strane di questa amministrazione comunale. Certo non posso dire all'assessore Scisci che questo argomento lo doveva trattare in un modo diverso, però oggi incominciano ad emergono una serie di situazioni in cui
Allora, per quanto riguarda questo tipo di variante, giustamente, come anticipato, è una presa d'atto, significa andare a modificare due schede della norma tecnica di attuazione del piano regolatore e riportarlo allo stato originario. E, apprezzo e condivido alcuni punti che sono stati anticipati dal consigliere Capogna e dal consigliere Tinozzi, e qualunque tipo di iniziativa volta al riverificare determinati passaggi che ci sono stati in passato che non sono pienamente o immediatamente comprensibili alla luce nel nuovo scenario, sono pienamente comprensibili. Dal punto di vista del movimento, mi preme precisare che soprattutto dal punto di vista politico, la variante che è stata proposta dalla Giunta in questa commissione è una variante in diminuzione per quanto riguarda la capacità insediativa, mentre sono in aumento le superfici destinate a servizi pubblici. Questo per quanto riguarda la presa d'atto del movimento in questo momento, in questo preciso istante storico. Per quanto riguarda il passato, ci saranno molto probabilmente delle apposite commissioni che andranno a fare tutta un'opera di analisi che ovviamente in questo momento, in questi primi mesi, si è troppe volte esplicata in una presa d'atto di scelte errate del passato, e d'ora in poi, man mano che questa commissione prenderà forma e prenderà corposità, man mano questo tipo di analisi verrà in modo molto più sistematico e preciso.
Allora, premetto che quando intervengo e quando interverrò ogni volta non c'è la volontà o il desiderio spasmodico di andare a individuare un colpevole o un capro espiatorio a cui addossare le colpe. A me non interessa, me lo dico veramente in maniera sincera. Io faccio delle riflessioni per rendermi conto di quanto tempo nel corso di questi anni, e dal mio punto di vista ormai sono passati più di 15, quanto tempo, se volete, ho anche perso rispetto alla discussione o al dover affrontare determinate tematiche. Perso perché? Perché a distanza di ormai 10 anni, per dire, in questa vicenda, non siamo stati capaci di risolvere la questione dell'impianto Domos, perché poi alcune problematiche, al di là del merito di questa vicenda, ce le continueremo a portare sul groppone. E io immagino, vado già oltre, guardo i prossimi scenari, non mi rivolgo solo al passato, non mi guardo alle spalle, no? Anche se rimango basito guardandomi indietro, ma guardando in avanti dico: e adesso? Allora, l'incapacità di riuscire a formulare una proposta politico-amministrativa che di fatto sia stata capace di dare una soluzione a un problema. Questa è la preoccupazione più grande, perché oggi ci ritroveremo ancora una volta con il problema della gestione dell'impianto Dommosso, che al
se non ci sono altri interventi, come sembra non essercene, verrà poi passata nel Consiglio Comunale questa variante e passerei al secondo ordine del giorno, che è il regolamento per l'impianto dei chioschi. È un regolamento del 99, ci sono state tutta una serie di proroghe per l'adeguamento dei chioschi esistenti a questo regolamento emanato nel 99 e nel mese di ottobre è scaduta l'ultima deroga. E questa variante, appunto questo regolamento poi necessita quindi di un'ulteriore modifica all'articolo che indica il termine per il quale devono essere adeguati questi chioschi, che appunto è l'oggetto di questa modifica dell'articolo 11. Sì, dica. Vuole fare un... Sì, prego, prego, prego. Non siamo così tanto attenti all'etichetta, no?
Devo mi stesse avanzando una...
Io volevo fare una proposta di lavoro, se era possibile.
Sì, sì, però... Okay.
Volevo fare una proposta di lavoro alla Commissione, Presidente, nel senso che ho letto questa relazione che riguarda i chioschi. In riferimento a una serie di articoli che ritengo siano abbastanza negativi rispetto alla situazione, perché ci troviamo a ridosso, come diceva lei, di una scadenza immediata, no? Rispetto alla situazione, fermo restando che era stata già trattata e inserita nel, non mi ricordo se è stato negli ultimi consigli comunali, architetto, che avevamo portato, che c'era stata, era stata ritirata e poi riportata in commissione. Io volevo fare questa proposta di lavoro. Mi sono letto tutta la proposta che viene fatta dal regolamento e chiedo, se possibile, Presidente, in riferimento alla prima e la seconda e la terza, perché sono tre realtà distinte e separate. La prima, che è quella di Piazza Tisei, ho letto che il soggetto attuatore, nel momento in cui gli viene chiesto di andare alla proposta che faceva, era integrata a questo regolamento, chiede che per ragione di salute abbia una proroga rispetto alla situazione di costruzione. Io, leggendo, mi sono posto due domande.
Siamo insegnati da poco in una realtà nuova in cui determinati contesti e determinate cose, soprattutto in un momento di crisi, perché poi stiamo parlando di posti di lavoro, chi lavora all'interno di queste realtà, sia per chiosco che chiuso, perché è in fase di realizzazione rispetto alla nuova realizzazione della piazza, posso capire che nell'interno di questa realizzazione nuova può starci un ragionamento nuovo, perché è cambiata totalmente la realtà di quella piazza. Mentre sulle due piazze, sia la piazza De Gasperi che la piazza Nenni, sono due chioschi che danno un supporto logistico a chi gestisce e chi si alza la mattina ad andare a contare nell'interno di questa realtà, cioè i mercati. Sono due chioschi collegati alla vita quotidiana delle persone. Io volevo fare questa proposta, se possibile, leggendo la parte finale in cui la Presidente è che vi dava una proroga di un anno, Presidente, chiederei di emendare, se possibile, perché se vuole firmare, se la facciamo proprio della Commissione, se la vuole fare lei, la presentazione della pratica di spostare la scadenza della proroga, sperando che questa amministrazione comunale possa andare anche verso un indirizzo di una nuova riformulazione del mercato di Milano, perché credo che continuare ad avere il mercato di Ale Politani, continuare ad avere tanti mercati nell'ambito della nostra città, sia un momento di degrado, io lo chiamo, perché vi inviterei, per esempio, d'estate, verso le 9, le 10 di sera, avere un attimo, non vorrei andare a abitare da Piano Guidare, perché vorrei essere un cittadino libero che ha comprato una casa, che paga la tassa, che paga l'IMU e che non può essere prigioniero di un sistema che oramai non ha ragione. Quindi io inviterei questa commissione e tutti a fare una riflessione. E la Giunta stessa, di allungare i tempi di proroga, limitare i voti a fare una riflessione più profonda sulle aree del catastro e inserire nell'ambito di quel contesto una proroga più ampia in attesa che voi diate delle risposte concrete a quelli che possono essere le soluzioni del vostro problema. In termini reali, visto che abbiamo tempo di formulare o la giunta nell'interesse di quelli che sono le realtà esistenti, perché io mi pongo un quesito di chi gestisce questa lavora in 6 mesi ad adeguare e demolire un servizio esistente, se poi nell'interno di quelle realtà i mercati sono quelli che restano, non vivono quella situazione, mentre in piazza di 6 è stato fatto un sistema di modificazione assessore. Nell'ambito di queste due realtà vi inviterei a riflettere e metterei nell'interno di questa situazione un indirizzo che possa dare la riqualificazione dei mercati e nello stesso tempo la riqualificazione dei chiostri, perché dobbiamo anche immaginare che chi deve andare poi a fare un percorso di questa natura è una fondamentale cosa. Quindi immedesimiamoci anche su quella situazione.
Sì, e apprezzo lo spirito per la quale ha fatto questo tipo di proposta, però preferirei prima che venga spiegata insomma in tutti i punti il tipo di intervento che si vuole fare su questo articolo 11, e in modo da rendere più comprensibile a tutti i consiglieri presenti in che direzione vuole andare questa proposta che ha fatto, questa sua proposta. No, facciamo prima spiegare l'articolo per quello che è e poi vediamo quali sono gli interventi che vogliamo fare e in che direzione devono essere indirizzati.
In merito a questa proroga, in realtà la proroga è una sorta, diciamo, di escamotage, perché il primo problema è il fatto che sono scadute le licenze, no? E sulla base proprio del regolamento dei chioschi, il chiosco, al di là dell'essere un edificio stabile, no? È un edificio che ha un rinnovo, un riciclo delle concessioni. E il fatto quindi di avere degli impianti che sono di tipo smontabile sostanzialmente è proprio per permettere il ricambio della situazione di vendita, no? Quindi in sostanza uno bisogna riuscire a vederla in questi termini, no? Visto che ci sono state più proroghe, come avrete avuto modo di leggere, quasi ad ogni scadere di giunta, no? Con le varie vicissitudini, quindi si è passati, cioè si viene a creare una sorta di forzatura al sistema. Quindi questa in teoria noi potremmo non fare niente, no? Come non apportare questa modifica, e naturalmente la concessione sarebbe scaduta, no? Quindi in sostanza è stato un rinnovo, cioè un, come dicevo prima, un escamotage, in modo da riuscire a dire se riesci con questa proroga ad adeguare il discorso del chiosco, di fatto estendi, cioè mentre invece nel caso che scade la concessione viene messa a bando, no? Quindi viene messa perché appunto nella logica del rinnovo di questo tipo di licenze. Quindi in questi termini deve essere vista la questione. Poi altra può essere valutazione di una dilazione ulteriore su questa annualità che si è voluta dare, ma è proprio per un principio di correttezza formale nei confronti degli altri cittadini che eventualmente volessero. Quindi credo di essere stato chiaro. L'opportunità di estendere la proroga, beh, credo che sia compito vostro, no?
Grazie. Ma io sarei per allungare la proroga per due motivi. Uno, perché danno un servizio, non so se voi siete mai andati nelle due piazze, Piazza Zei e Piazza De Gasperi. I signori che lavorano nel bar danno un servizio sia invernale che estivo, sia agli ambulanti che ai cittadini che vanno a fare la spesa. E adeguarsi al modo che dite voi, 40 metri, non farebbero neanche niente con le casette, col chioschetto montato. E poi sono i chioschi più storici di tutta Venaria, questi qua. Magari io sarei per quelli nuovi magari sarei d'accordo, adeguarli, ma su quelli storici è proprio un peccato. Non potrebbero neanche lavorare con 40 metri loro. Poi qua a combinazione ci sono due persone. Io darei la parola anche a loro, se possibile, come abbiamo fatto per altri cittadini quando vengono. Magari loro si sanno spiegare meglio che fanno l'attività. La mettiamo in votazione, magari. Se... No, d'accordo, Presidente, però l'abbiamo fatto per tutti i cittadini, questa cosa qua, per tutti. Non c'è mai stata una volta che non l'abbiamo fatto. Vecchi consiglieri possono testimoniarlo. No, gli elementi ci possono anche essere, possiamo anche...
Ringrazio Presidente anche per avermi dato la possibilità di esporre il problema. I chioschi in questione, che sono quello di Piazza Nenni e Piazza De Gasperi, sono stati comunque costruiti tramite regolari concessioni edilizie dell'epoca, rilasciate dal Comune, quindi comunque c'è stato il benestare del Comune per la costruzione di questi edifici, tantomeno guardare la cosa con un occhio di riguardo. Prescindere da questo, viene chiesto comunque concessione. Così? Viene chiesto ai concessionari di demolire la struttura esistente in sicurezza. Comunque, grazie. Comunque, insunto, questo vorrebbe dire più o meno una stima di 120.000 euro, non inferiore a 120.000 euro, demolire e tirare su un altro chiosco, un'altra struttura. Per questo regolamento che è stato approvato. Esiste una Bolkestein che il Movimento 5 Stelle adesso sembra che sta portando in Parlamento a discutere, che riguarda. Hanno 9 anni di concessione, poi che viene rinnovata, no? Con una richiesta può essere rinnovata. In questo caso viene discussa questa cosa qui, perché nel 2015 viene.
Angelo.
Va. Chiedo scusa. Per capirci, perché nasceva questa mia proposta? Qui c'è scritto di approvare per le motivazioni espresse in premessa. Allora, io ho fatto una riflessione a voce alta. Dalle strutture esistenti, sempre comunque nel rispetto delle normative vigenti, non è che noi vogliamo o chiediamo che le normative vigenti, chi arriva oggi, le debba modificare. Intanto c'è un fatto che va inserito nei lavori triennali, nel senso che non è che stiamo facendo una proposta così campata in aria, la mia non era una proposta campatinaria, c'era una dicitura in cui diceva 6 mesi prima della scadenza della concessione, cioè noi lunedì 28-29, quando faremo il consiglio, approviamo questa delibera, diamo la concessione all'architetto, tecnicamente ai soggetti attuatori hanno questa concessione che intanto salva, come diceva lei, la concessione dei pubblici esercizi, che prescinde da un altro indirizzo che è quello dell'esistenza. Lavorano 6 mesi, perché dura un anno la proroga, fra 6 mesi loro dovranno adeguare, quindi demolire, smontare e realizzare un'area, una superficie che viene indicata nell'interno della delibera in essere. Allora, quale poteva essere il compromesso, se siamo d'accordo? Intanto nel piano triennale, prima io ho citato per esempio l'esempio dei mercati, cioè visto che sono 2 chioschi che sono inseriti nell'ambito delle aree mercatali, qual era la mia proposta? Se in questi 3 anni l'amministrazione comunale formula una proposta del riordino dei mercati rionali, e visto che faccio esempio del chiosco perché faceva parte di un project finance che era legato alla questione dello spostamento architetto che è andato 2 volte in pubblicazione del mercato di Viale Buridani, noi oggi dobbiamo pensare che per esempio il chiosco di Piazza De Gasperi serve 120-130 banchi dove lavorano, mi corregga se dico dei numeri, no, 120 banchi, 110, 130 banchi, 90 banchi, quelli che sono. In questi banchi lavorano 2-3 persone fisicamente, quindi che hanno l'accesso nell'interno di questa realtà. La mia proposta era questa, se può essere una proposta sostenibile dalla Commissione. Valutiamo quelli che sono gli aspetti che voi andrete a creare nell'ambito del sistema mercatale. Concediamo nella presentazione della pratica edilizia e demolizione sempre 6 mesi prima, però se voi elaborate delle soluzioni ottimali nell'ambito di quello che può essere il trasferimento o il miglioramento dei mercati, sia in piazza lì alla Rigola che in questa piazza, loro nel momento in cui voi presentate comunque si dovranno adeguare, cioè non andiamo in un'ulteriore proroga, anche perché è vero, non so come ti chiami, per nome chi parli, io faccio attività commerciale, se nell'interno dell'attività commerciale non c'è il rischio d'impresa, non è che l'amministrazione comunale può pensare al tuo rischio d'impresa, perché chi viene qua e fa il consigliere comunale non è che questo potrà dire però io devo salvaguardare perché lui fa il rischio di impresa, perché gli utili che tu prendi non è che vanno all'amministrazione comunale, è purtroppo un rischio che chi sceglie di fare quell'attività sa che nel momento in cui lo fa, se poi leggi la parte dopo che secondo me è interessante, dà un valore aggiunto a tutto questo, perché se tu modifichi questo chiosco e hai la possibilità di un inserimento diverso, qui ti dice che hai una concessione di 19 anni, cioè non è che non ti mettono in condizione di andare ad ammortizzare, scusa, ho finito, la spesa. Quindi la mia proposta era questa, valutiamo tutto assieme questa fase transitoria, perché siamo alla scadenza di dopodomani, assessore, non è possibile pensare in questo momento a una proroga più accessibile per chi gestisce, fermo restando se vogliamo troviamo la forma, trovate la forma o l'architetto, perché poi ogni delibera al di là di quello che può essere l'aspetto formale politico e l'indirizzo politico, se l'architetto del ponte non ci dà la copertura per quanto riguarda il parere favorevole della fattibilità, noi possiamo raccontarci tutte le barzellette, ma la fattibilità è quella che poi ci dà la possibilità di procedere. Quindi la mia proposta era questa, non di un anno ma di allungare nel programma triennale che voi state inserendo dei lavori, lo dice chiaro, i pubblici inseriti nel programma triennale, quindi io suggerirei se possibile allungare a 3 anni nel programma triennale, fermo restando che mi auguro che veramente questa volta si possa lavorare anche sulle aree mercatali, questa era la mia proposta.
Sono passati 16 anni da quando è stato emanato questo tipo di regolamento, quindi c'è già stato un bel po' di tempo per fare questo tipo di interventi. Però non mi sento neanche di dire in 6 mesi prendi e demolisci e ricostruisci il chiosco. Essendo che questo è un atto studiato dalla Giunta, sarei dell'idea di piuttosto di rimandarla in Giunta per riverificare i termini che sono stati inseriti all'interno. Quindi capire se c'è la possibilità di prolungare questo tipo di deroga da 1 a 3 anni, sempre con il vincolo che 6 mesi prima della scadenza dei 3 anni venga proposta e venga fatta la pratica comunale per il rifacimento del chiosco. Questo perché? Questo in generale e principalmente per il fatto che, come accennava il consigliere Tinozzi, in questo momento si sta facendo il piano triennale delle opere e in particolare il documento unico di programmazione. Quindi per andare a rendere più consono questo tipo di articolo alle esigenze che poi verranno dalle indicazioni che vengono dal DUP, si potrebbe rimandare in Giunta, che si incarica di riverificare questi termini temporali e se sono di allungamento dei tempi. Io indico ad esempio 3 anni, fa la modifica e lo rimanda in Giunta. Se poi non ritiene che questi 3 anni siano ammissibili, la rimanda in questa commissione. Se siete d'accordo, andrei in questa direzione, altrimenti vediamo da farsi. Secondo me è la cosa più ragionevole. Se sì. Io metterei
una cosa, però
solo che deve fare,
infatti, poi da una voce
potrebbe si sente anni di esperienza. No, è solo una considerazione per capire, e questo la rivolgo principalmente, poi magari anche l'assessore sa darmi una risposta, ma sicuramente al dirigente, se questo tipo di proposta che ci è stata presentata questa sera è legata a un obbligo, nel senso, al di là della scadenza, ma noi siamo, è una scelta quella di prorogare solo di un anno, oppure è una valutazione che è stata fatta dalla Giunta di non allungare, oppure altresì c'è la possibilità di immaginare delle soluzioni diverse? Allora, io leggendo l'istanza che è stata presentata dai due privati gestori del soggetto, laddove loro parlano di retroattività, nel momento in cui loro dicono noi la concessione ci è stata data ante l'approvazione 99, a questo punto dice la nostra posizione può essere in qualche modo stralciata rispetto agli altri che magari hanno ricevuto una concessione post 99. Allora, capire da un punto di vista normativo se è tutto legato a un regolamento comunale, allora questi 3 anni potrebbero anche servire a fare una valutazione seria se non è il caso di riconsiderare il regolamento nella sua complessità, magari andando a fare delle valutazioni anche in virtù della situazione economico-finanziaria che continua a essere difficile per il Paese e anche per questo tipo di attività, sempre considerando e facendo mie anche le riflessioni che faceva Tinozzi. Chi, il libero professionista o il lavoratore autonomo, mette in conto che il rischio di impresa non è che lo può pagare la collettività, però considerando lo stato economico che continua a caratterizzare il paese, anche Venaria, magari immaginare se questo tempo può servirci a loro, a immaginare che potrebbe essere una delle ultime opportunità, ma noi come amministratori immaginare se ci possono essere dei percorsi alternativi a una stucchevole, devo dire, confronto con questi continue proroghe, sia dal nostro punto di vista ma anche degli imprenditori che in qualche modo sono sempre lì quasi soggetti a questo precariato, no? Dice ogni due anni, tre anni loro probabilmente non hanno la possibilità di andare ad adeguare la loro attività, perché come diceva il signor Santovito sono 120.000 euro circa. Allora immaginare se noi come comune siamo nelle possibilità di studiare dei percorsi alternativi, o altrimenti se la normativa ci impone, allora la normativa sovracomunale, se c'è una normativa che ci impone una scelta così drastica, allora a quel punto non vedo altre strade che al di là di una proroga, e non so fino a che punto, ecco, capire tecnicamente dal punto di vista normativo se ci possono essere degli spazi ancora diversi, ecco.
Sì, faccio una risposta più o meno sintetica sul quesito posto. Allora, il regolamento era nato nel 99 con la filosofia, diciamo così, di uniformare tutti i chioschi esteticamente allo stesso modello, insomma, che era il modello Torino, quello che vedete nel Comune di Torino. Quindi questa era un po' la filosofia dal punto di vista estetico. Dal punto di vista normativo, in allora non c'era ancora quella che ho sentito citare da qualcuno, che si chiama direttiva Bolkestein. Nel frattempo, quindi dal 2009 in seguito, è uscita fuori questa direttiva europea che, insomma, in sintesi dice che, e vale non solo per queste aree qui, ma vale, come ho sentito dire giustamente, per il commercio ambulante, quindi posteggi fissi nei mercati, vale anche per, che ne so, le spiagge, il rinnovo delle spiagge, le concessioni demaniali, queste cose qua. La direttiva Bolkestein, in sostanza, che il governo italiano ha recepito parzialmente, devo dire, e lì è il rischio, la direttiva Bolkestein prevede l'obbligo, purtroppo per gli stati membri, di mettere a gara le aree pubbliche, quindi prevede che le concessioni abbiano una durata limitata e la scadenza della durata vengano rimesse in concessione, quindi a bando, con dei criteri da stabilire. Ora, cosa è successo? La direttiva Bolkestein è stata attuata parzialmente dal governo italiano e quindi credo che ci sia una procedura aperta nei confronti dell'Italia per la non attuazione completa di questa direttiva. Quando si era messo mano l'ultima volta al regolamento, quindi stiamo parlando nel 2013, si era già andati nell'ottica di favorire al massimo il rinnovo e la durata massima possibile di questi chioschi. Quindi si era già, se volete leggere l'articolo, l'ultima parte dell'articolo prevedeva già la possibilità per chi si adeguava a questi criteri di avere il massimo possibile, che sono i 19 anni, il massimo possibile di proroga concedibile. Quindi era uno stimolo. Non, 40 metri non c'entrano niente qua dentro.
No, non c'entrano niente.
I 40 metri sono tutta un'altra cosa, che con questi due casi qui non c'entrano assolutamente niente. Allora, i 19 anni erano il massimo concedibile, sono il massimo concedibile per un rinnovo di concessione, se nel frattempo non cambia la norma. Quindi era uno stimolo per i titolari di concessione a fare in fretta in maniera tale da raggiungere questo rinnovo, che attualmente la norma nazionale ci consente, di avere 19 anni di rinnovo. Domani mattina, se il governo cambia la norma, siamo fregati. Allora, 19. Allora, attualmente la norma, la deroga è il 18 ottobre 2015. Sì.
Allora, qualsiasi altra proroga è fuori dal massimo concedibile?
No, stiamo parlando di due cose diverse. Allora, il massimo. Il massimo concedibile sono 19 anni di durata di concessione. Quindi io posso, lo rinnovo oggi, posso concedere al massimo 19 anni. Lo rinnovo l'anno prossimo, se non cambia la norma nazionale, sono sempre, sono sempre 19. Quindi ad oggi il rinnovo massimo concedibile è 19. Sì, perfetto. Quando lo rinnovo? A domanda quella che è normativa. Perfetto, sì. Quindi ad oggi, se il regolamento si applica, io concedo 19 anni. Se io adesso prorogo di tanti anni... Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Più ritardo, meno ti concedo.
Concedo sempre 19 anni il soggetto. Prima si mettono a posto, meglio è per loro, nel senso che hanno un obbligo che è il rischio di impresa. De fatto, gli anni che concedo oggi dalla concessione finale, in modo tale che nessuno possa venire a dire: voi avete fatto quello che state facendo in questo momento da anni, quello che diceva l'assessore. Ogni anno, qualsiasi dubbio, per un motivo diverso, dai 3 anni e non fissa un parametro finale. Io sono dell'avviso che, visto che abbiamo questa opportunità per non penalizzare questi progetti, noi gli diamo un parametro finale, che sono i 19 anni, e andiamo ad scalare i 3 anni rispetto a questa posizione, in modo tale che nessuno possa dire: state facendo quello che facevano gli altri. Se può essere un suggerimento.
Sì, sì, sì. Il suggerimento è sensato. Faccio solo, è giustissimo il termine di 19 anni da compensare. Faccio solo un po' l'avvocato del diavolo, perché sono anche qui per questo. Sperando, quindi, queste cose qui si possono fare, sperando che non cambi la norma nazionale. Perfetto. Perché il tema, purtroppo, dei rinnovi delle concessioni demaniali è molto caldo, quindi è rimasto lì a bagnomaria. Non lo decidiamo noi, insomma. Quindi il suggerimento mio è, visto che comunque queste norme europee prima o poi si applicano, cioè, perché purtroppo vanno applicate, prima si fa questo adeguamento, prima si può rinnovare la concessione diciannovennale o quello che sarà. Se un domani mi cambia la norma e non posso più concederla, sono fregato, quello è il problema. Faccio solo una precisazione, perché ho sentito parlare di superfici. Allora, se leggete sempre questa frase qua, il tema dei 40 metri quadri, che sono quelli fissati dal regolamento, per questi due casi specifici, prima erano 4, adesso sono diventati solo più 2, le superfici sono diverse. Se leggete, posso leggere il testo, così almeno cerchiamo di... Allora, dice, è un po' tecnico, però se ve lo spiego, dice, sempre questa frase qua, dice: in deroga alle superfici e alle durate di cui gli articoli 4.2, 4.4.1 e 9 del presente regolamento, i titolari dei chioschi di somministrazione di alimenti e bevanti esistenti al 15.9.99 potranno essere autorizzati a realizzare chioschi per la superficie massima risultante dal rispettivo atto di concessione di area pubblica in essere alla data del 15.9.99. Oltre un deor per una superficie massima del 50% della superficie del chiosco. Le suddette autorizzazioni potranno essere concesse per un massimo di 19 anni. Questo cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che, mentre il regolamento prevede per i chioschi nuovi una superficie massima del 40% di locale, diciamo così, chiuso, delimitato, superficie lorda, come si intende, e per i nuovi prevede il 50% di questi 40 metri quadri, quindi ulteriori 20 metri quadri possono essere destinati a deor aperto. Allora, il regolamento già in allora prevedeva che, in deroga a queste superfici, quindi ci dimentichiamo dei 40 metri quadri, dei 20 metri quadri di deor, i titolari di chioschi al 15.999 hanno già d'ufficio una superficie che è maggiore, ed è qual è? È quella che risulta dall'atto di concessione che avevano nel 1999, che mi ricordi io sono superfici maggiori. Quindi mi sembra che i chioschi, sia tutti e due, mi sembra, avessero circa esatto, mi sembra di ricordare che fosse circa una sessantina di metri quadri, quindi ok, quindi il regolamento prevede già oggi che non gli si toglie neanche un metro a quelli che erano già risultanti dalla concessione, i metri sono sempre quelli, in più addirittura concede un dehors del 50% di quella superficie lì, quindi le superfici sono assolutamente confermate, sono confermate.
Ecco, vorrei aggiungere appunto quest'ultima precisazione dell'architetto, è stata anche un po' quello che ci ha orientati a scandire questa data temporale, no? Proprio per questa aleatorietà che c'è sull'aspetto normativo sovracomunale, addirittura sovranazionale della legge. Quindi, non lo so, è una questione, perché adesso attualmente la concessione è scaduta ed è stata prorogata due volte rispetto alla data di scadenza, no? Proprio come concessione, come licenza, ecco, diciamo, al di là proprio dell'adeguamento, cioè che era stato previsto, proprio come concessione su questi singoli chioschi. Quindi io credo che il Presidente si sia espresso con la sua proposta, sta anche un pochettino a voi che sia ben chiaro questa situazione che si potrebbe venire a creare, no? Cioè, in un certo senso è un po' per stimolare, per accompagnare, speriamo che si possa fare, no? Nel prossimo futuro, che mi pare un'indicazione sia venendo fuori in questi termini, questo discorso di almeno presentare la pratica edilizia, perché probabilmente, no, potrebbe essere quello, a pratica edilizia in atto, un'eventuale approvazione della legge da parte dello Stato italiano, della direttiva europea, probabilmente non avrebbe effetto retroattivo su una pratica, diciamo, già presentata. Quindi vi chiedo di valutare con attenzione questo aspetto, no? Indipendentemente dalla proroga che eventualmente sarà concessa, e se eventualmente valutare una sorta di stare un po' in campana, ma essere assolutamente pronti, proprio perché comunque io credo che a volte qualche avvisaglia arrivi, no? Generalmente non sono cose così immediate, proprio per bloccare questo discorso qui, perché non si potrebbe perdere capra e cavoli, ecco, no? Ma esattamente, guardi che è stato esattamente questo, che praticamente con questo escamotage diciamo viene più che raddoppiato il termine di concessione massimo previsto dalla normativa. Quindi è una sorta, in pratica uno si trova ad avere un contratto senza variare perché ovviamente allo scadere si riapre il bando, non è che voi ve ne andate e dovete lasciare, se praticate delle condizioni migliori, questo è sulla base del principio di valorizzare gli spazi demaniali, gli spazi pubblici, perché è logico, quando si rinnova la concessione, ovviamente messa a bando il comune, l'amministrazione pubblica, credo sia anche legittimo di valorizzare e quindi aumentare gli incassi, ecco, no, della concessione.
Per
Posso ancora, Presidente? Sì, sì, sì.
Qua viene, si parla di demolizione e ricostruzione del chiosco. Ecco, ma necessariamente devono essere demoliti e ricostruiti rispetto alle condizioni, ai requisiti tecnici previsti nel regolamento, o per cui sono proprio difformi da quanto previsto nel regolamento? Perché se ci fosse stata la possibilità di un adeguamento, non so, è proprio perché rispetto a quello standard che noi abbiamo previsto nel regolamento sono completamente difformi. Ok, e non si possono valutare degli standard diversi andando a modificare il regolamento, che magari non implicano la demolizione e la ricostruzione, ma sempre nel, come dire, io sto facendo, sì, come diceva l'avvocato del diavolo.
Sì, sì, certo, immaginando, però è una, diventa oggettivamente.
Perché noi, questo, il modello, diceva l'architetto, sì, del ponte, è stato preso, certo, a Torino come riferimento.
Sì, ma il discorso non è tanto il modello, no? Che il modello Torino è un, ci si è adeguati, ci sono anche delle proprio, diciamo, delle opportunità che sono state generate dalla presenza della Regge, dalla presenza di Torino, dalla grande vicinanza, proprio contiguità con Torino, non solo fisica, ma quindi. E il discorso è che quello che ha appena detto si configura come una, quasi come una legge ad personam, no? Voglio dire, scusatemi il termine un po' grosso, no? Però in questa situazione diventa fare una forzatura sulla legge per una situazione particolare.
No, ma non era solo nel caso specifico, a maggior ragione, ma magari prendendo un modello. Non so se gli standard sono molto alti, immaginare un modello medio, ecco, non lo so. Io, come dire, è una, una materia che non conosco, se non
sono i principali parametri da rispettare.
Sì, comunque un'altra cosa, il principale parametro, al di là della forma, mi sono scordato, è quello della come dire, smontabilità. Cioè il deve essere una situazione che non deve essere fondata, il che vuol dire oggi ci sono fior di case e situazioni costruite anche in tempi rapidissimi, leggo sui vari siti le varie cose di case che te le vendono due giorni e te la veniamo a
per
montare,
per cui sostanzialmente, no? La parte dei due quesiti sono in moratura.
Possiamo dire quali sono i principali parametri da rispettare, secondo possiamo.
Ma sì, sostanzialmente il regolamento prevede il modello Torino, che è un modello conosciuto, credo, spero, da tutti. È un modello in una struttura prefabbricata smontabile a secco, cioè non è gettato in opera. Prevede modeste fondazioni, quindi una fondazione abbastanza modesta che si può appunto rimuovere con facilità, ed è un chiosco teoricamente che si può prendere da una parte e spostare in un'altra. Quindi il concessionario, tra virgolette, che non avesse una proroga di un'area, potrebbe prendersi il suo chiosco e venderlo o smontarlo da un'altra parte. Insomma, questo era il concetto di base del.
Allora, volevo chiedere a Dal Ponte, no? Praticamente non ho capito, adeguarsi e se in caso cambia il nuovo regolamento, cosa vuol dire? Il nuovo regolamento è un regolamento nostro interno, un regolamento regionale, un regolamento comunale nostro, no? Come c'è sicuramente si possono anche fare delle modifiche, giusto? Da quello che ho capito, come tutti i regolamenti, no? Io volevo soltanto capire, no? Siccome loro c'era una concessione che dal antecedente al 99, no? C'erano una struttura, mattoni e quant'altro, ma per fargli spendere questi 120.000 euro che dice l'esercente, avrà fatto dei suoi calcoli, le credo, penso, no? Penso di sì, non credo che se li inventi, saranno 100, saranno 90, sempre a partire, io non lo intendo. Io dico, almeno per queste due strutture qua, no? Fare nel regolamento, fai fare delle ulteriori modifiche, che ne so, magari il bagno più largo, delle accortezze, di farli un investimento anche per i cittadini, ma secondo me farle fare tutto da capo penso che in questo momento sia veramente dura. È come se uno prende la concessione oggi e si fa quasi tutto da capo, anzi lì è doppio perché lì devi demolire e rifare. Io un po' sposo anche la teoria di Tinozzi che dice quei famosi 19 anni, darle una proroga, come se proroga può essere, di parlare in giunta, in caso se dovesse arrivare a 3 anni puoi scalare da 19. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che loro non è che hanno questi 3 anni e dobbiamo dirgli buttate giù quello che c'è là e li fate tutto da capo, è un investimento secondo me, io non ho le mani nelle loro tasche, è un investimento un po' grosso, secondo me io direi se si può di venire incontro, no? Magari adeguando le strutture già esistenti, almeno soltanto per quelle due piazze, io vedo già per dire Piazza dei Gasperi ospita 110 banchi, più tutti, cioè tutti i cittadini e quant'altro la occupano, no? Quella struttura là dentro. Io direi il modello che abbiamo seguito da Torino non è male, però dal 99, dal 2009 in poi ci può stare per le nuove concessioni, ma per le vecchie io direi di avere un occhio un po' di riguardo, chiederei io, insomma, se fosse possibile.
Ci sono alcune cose che stiamo che secondo me poi...
Sì, no, io infatti
no, bisogna chiedendo... verificare poi la fattibilità tecnica, come giustamente qualcuno e comunque sarà verificata di sicuro, certo. anche in questo caso comunque dovesse andare, no? Ma sono troppe le forzature in quest'ottica, cioè lavorare sul solo per due chioschi di due punti, cioè quando la norma generalmente lavora e viaggia su situazioni oggettive, sì. e che coinvolgono la generalità dei soggetti, in casi eccezionali e particolari come questa stessa proroga ulteriore, no? Non è una, in realtà non è tecnicamente una proroga alla concessione, ma è semplicemente un escamotage proprio formale per permettere l'adeguamento che non è stato fatto alla regola, ecco. Quindi è molto difficile riuscire oggi a dire perché il discorso, appunto, la ratio della legge è quella di mettere in circolo quelle che sono poi se noi diciamo questi sono storici. Voglio dire, ha presente quando c'è stato il discorso della liberalizzazione delle licenze,
sì.
Che razza di problemi anche comprensibili ci sono stati, pensi ai tassisti, no?
Certo.
Queste cose qua. Sono dei momenti di passaggio.
Certo.
Io l'indicazione che possiamo dare come giunta, ecco, è quella di ai signori titolari di queste concessioni di pensare in prospettiva, però in quest'ordine di idee, cioè
adeguarsi a
certo,
il modello Torino,
certo.
Gli unici chioschi sono questi, come ha detto, non faccia non favoritismi per questi unici, sono gli unici due che hanno la concessione antecedente al 99, anzi ce n'era uno in Piazza Zeri, non so se la faranno, no. E sono gli unici due, no, quelli ci abbiamo.
Sì, credo sì, che venga riposizionato.
Io per quello dico, quei due sono, non è che ce ne sono altri, non puoi fare favoritismi o guardare, due ne abbiamo, cioè, vedi un momento veramente...
Però, e lo so, però fare una cosa del genere, adesso vorrei poi,
cioè,
anche,
no, adesso
vorrei poi anche tagliare un po', perché appunto, mi sembra che ci siamo detti tutto, i signori e anche noi, ma sono delle forzature queste che si potrebbero ritorcere contro, no? Bisogna sempre tenere un attimo presente l'aspetto formale,
okay.
Ecco, quindi già a mio avviso, perché si stanno, sono degli aggiustamenti per aggirare un pochettino l'ostacolo, fermo restando che siamo nella condizione di un pochettino incertezza per il fatto che la normativa europea non è stata completamente recepita. In quest'ottica io abbiamo, credo, posto tutte le questioni in essere, e quindi voglio dire, è un'opportunità che non capiterà sicuramente a tutti gli altri, a tutte le altre concessioni, non solo quelle del chiosco, ma credo secondo questa normativa anche per la vendita libera, no? Anche le edicole, cioè i chioschi edicole, i chioschi, che ne so, forse anche i tabacchino se esistono, i fiori, tutte queste cose qua. Quindi direi che è un'opportunità, valutate bene come.
Grazie, io ho sentito la discussione e mi sembra interessante la soluzione proposta anche dal Presidente, anche perché è vero, e anche dal collega Tinozzi, che dice nel piano triennale delle opere in fase di rivisitazione di quella che può essere l'area mercatale, e quindi la progettazione, e queste due zone hanno la necessità di fare una considerazione proprio sulla Bolkestein, che non è realmente applicata su tutto e comunque sovrasta una parte di quella che è la legislazione nazionale, ma che delega alle stesse regioni e comuni che sono legate. Quindi il regolamento comunale nel caso specifico può interpretare nel miglior modo possibile per l'interesse pubblico e quindi non privato, e quindi potrebbe andare in deroga con una progettazione legata nel piano triennale che la Giunta adotta perché ha intenzione di rifare i mercati e quant'altro, di rivedere la posizione andando a scontare quello che il consigliere Tinozzi, il Presidente, rimbalzando la proposta che giustamente la Commissione ha discusso, si è confrontata su questi temi. Però io vorrei sottolineare un fatto. Giustamente coloro che investono hanno, diciamo, un rischio di impresa, giustamente devono adeguarsi a quelle che devono essere normative, ma prima di andare a cercare loro vorrei essere io a posto con le normative. Ora sappiamo bene che chi vive nella via, questi due chioschi, in queste due piazze, senza differenza degli altri, hanno una funzione anche pubblica, perché i servizi igienici, le cassette della luce che non funzionano, l'asfalto non è messo a posto, e che per anni i gestori che avevano avuto la concessione, che giustamente devono ritornare a bandire tutto quanto, hanno sopperito a quelle carenze che l'amministrazione in tempo passato l'hanno avuto. Io ho visto più volte, per esempio per quanto riguarda per la parte dei mercati, la zona legata ai fiorai e ai pescivendoli, che nella situazione in cui sono sistemati a normativa non lo so, perché ci andrebbe una piastra fatta idonea, perché la puzza dei fiori, la puzza dei pesci addirittura vicino all'asilo dovrebbe essere risolta, e che comunque i gestori, pur di fare impresa, tante volte magari con la pompa, con l'acqua, vanno a sopperire quello che le casse comunali purtroppo non è che possono fare di tutto di più. Quindi la proposta fatta dal Presidente, che dico di buon senso, allegata a un discorso di rivisitazione triennale delle opere pubbliche inserite per quanto riguarda la questione del rinnovo, potrebbe essere l'oggetto di discussione per andare in deroga a una progettualità futura per permettere l'investimento fatto di chi opera in quel settore lì, e che sappiamo che è un investimento monco, perché queste due aree non lavorano 7 giorni su 7 perché c'è un traffico tale da poter garantire un investimento pari a 120-150 mila euro, sentivo dei bagni, non bagni e quant'altro, ma è un investimento monco perché adoperano il loro locale con incassi che forse fanno la giornata, soltanto le giornate alla presenza del mercato. Il resto è un passaggio, un rischio che loro si sono accorti che oggi come oggi, con la crisi imminente, non gli consente di andare a ripagare queste cose. Quindi sono fattori non solo tecnici, sono fattori anche di attenzione a uno sviluppo del territorio e la situazione lavorativa è un aiuto, quello che potrebbe essere, diciamo, il sistema di aree mercatali che sono oggi, purtroppo, dico ahimè, monche di servizi igienici, sono monche di collegamenti, di servizi telefonici, di sotterservizi legati anche alla questione di avere anche diciamo, la possibilità di sedersi da qualche parte, no? Avere un'assistenza anche di primo soccorso, non so cosa mi devo inventare, per dirvi che comunque non è meramente un'attività imprenditoriale, ma anche una funzione di aiuto al servizio pubblico. Grazie.
Posso dire una cosa velocissima? Consigliere Ippolito, io concordo con quanto lei ha detto.
Allora, tornando alla proposta di prima, la ripropongo tale quale prima, mi permette solo un punto, che è quella di garantire quantomeno la visitabilità condizionata. Cosa si intende per visitabilità condizionata? È quella possibilità di fruizione mediante personale di aiuto, anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, che deve essere tramite apposito pulsante di chiamata e con un simbolo internazionale che è ben codificato. Quindi aggiungerei questo dettaglio qui di immediata modifica dei chioschi esistenti, quindi con l'inserimento e con la garanzia appunto di questa visitabilità condizionata, che non implica necessariamente un rifacimento del chiosco. Aggiungiamo quindi questo dettaglio alla proposta che rimandiamo in giunta, con appunto una rivisitazione dei termini che io, se siete d'accordo, identificherei in 3 anni, anche se però, ripeto, come anticipato prima sia dall'architetto del ponte che dall'assessore, era un incentivo per voi a fare i lavori il prima possibile e avere un rinnovo della licenza di 19 anni, adesso che le norme sono così, insomma. E se la Giunta si attiene a questo tipo di indicazione che è stata data da questa commissione sempre a seguito della votazione che faremo adesso, la prova è chiuso il discorso. Se invece non ritiene di cambiare questi termini e di inserire questo principio di visitabilità condizionata, la rimanda direttamente in questa commissione e la ridiscutiamo.
Visto che la commissione è congiuntiva, facciamo un voto congiuntivo per dare un'indicazione.
Sì, 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 sì. Ecco, a questo punto farei una votazione e si esprimano solo i consiglieri, ma io per sicurezza la farei, si esprimono solo i consiglieri che fanno parte della commissione. Chi è contrario a questa proposta? Chi è favorevole? Ok, non li conto quindi.
Va in giunta.
No, adesso no, perché deve...
Non era inserita, no.
No, va in giunta.
Deve ritornare, diciamo, ritorna.
Ovviamente premetto che io la condizione di questi chioschi non la conosco, quindi se sono già idonei all'accesso del disabile, sono già a posto. Ok. Ci siamo? Passiamo al terzo ordine del giorno, che è l'attuazione. Silenzio però. l'attuazione dell'uscita del Comune di Venaria dall'osservatorio della linea ferroviaria Torino-Lione. Espone l'assessore, che è scappato. Non lo puoi dire. Quindi bisogna partire dal 18-10-2015, 19 anni.
Okay. Vai.
Devo leggere la... No, la leggo tutta. No. Ah, ok. Comunque questa... No, non è difficile di assumere. Quindi questa proposta di delibera, no? E attuazione dell'uscita del Comune di Venaria Reale dall'osservatorio della linea ferroviaria Torino-Lione. Ora, nella delibera che poi vi sarà sicuramente, che conoscerete integralmente, o forse i consiglieri credo che ce l'abbiano già, no? C'è un excursus, un breve excursus e delle motivazioni prese d'atto in merito alla, come dire, alla linea ad alta velocità, trasporto ad alta velocità, anzi alta capacità Torino-Lione. Io non credo, non volevo entrare tanto nel merito adesso di questa delibera, che è semplicissima, no? Nella sua, è chiaramente una posizione che diverse amministrazioni in Valsusa e non solo, penso a Rivalta e adesso a Venaria, che fanno seguito a una indicazione precisa del programma elettorale. Ora, come voi sapete, io sono un assessore tecnico, quindi non mi esprimo in questi termini, in termini politici, no? Però di sicuro questa delibera segue, no, un preciso punto del programma elettorale del sindaco Falcone. Quindi volevo solo fare una piccola nota sui sistemi ferroviari in genere, sia il TAV, sia proprio il sistema ferroviario, cioè il trasporto su ferro. Qualche mese fa ero andato a trovare mio figlio a Berlino, dove sta lavorando, e ho conosciuto un signore che praticamente si occupa per una società di organizzare i sistemi di mobilità su aree vaste, e mi raccontava di un lavoro che era stato commissionato di una regione dell'India, probabilmente grossa come tutta l'Italia nel complesso, no? Quindi un'area dove dovevano valutare i sistemi di mobilità per quest'area, e quindi hanno analizzato tutta una serie di situazioni, e il sistema più conveniente fatte salve le condizioni preesistenti, perché è sempre questo il punto di partenza di chi si occupa di sistemi di mobilità, è il punto di partenza, cioè da dove siamo, cosa abbiamo, quali strutture abbiamo già, se le possiamo utilizzare, implementare, completare, integrare, eccetera, eccetera. È venuto fuori che il sistema più conveniente sotto tutti i punti di vista, anche quello energetico e del risparmio di risorse, era il pullman, il bus, perché realizzare una struttura ferroviaria, il ferro, porta rispetto alla massa complessiva dell'opera, porta una quantità di carico relativamente piccola, no? Quindi in genere i sistemi pesanti per trasportare, no? Sono più che antieconomici, sono antienergetici, perché mi piacerebbe che riuscissimo a portare avanti dei discorsi in termini di energia e di costo energetico non solo delle opere o dei mezzi di locomozione, ma anche delle nostre stesse attività. Ogni cosa che facciamo può essere tradotta in energia, ed è tra l'altro il parametro sempre più corretto, perché nel momento in cui noi valutiamo un prodotto che arriva dalla Cina, tanto per dire, dove, o da posti dove non esistono condizioni di lavoro analoghe alle nostre, e facciamo il conto economico, chiaramente noi siamo sempre penalizzati. Il conto energetico, però, proprio perché sappiamo utilizzare meglio le risorse, l'intelligenza e la tecnica, molto probabilmente ci darebbe dei grossi vantaggi. Non sono conti che normalmente si fanno, si sta iniziando a farli in diverse parti del mondo come sistema avanzato. Quindi, detto questo, il TAV, dal mio punto di vista, io sono agronomo, forse lo saprete, no? E pensare che nel giro di poche ore i prodotti dalla Spagna possono arrivare sui nostri mercati, no? Con la massima velocità, quando dalla Sicilia impiegano dei giorni, no? mi viene da dire un po' di nazionalismo, dico non mi sembra un'idea molto brillante, seppur lecita, no? La concorrenza, siamo cugini e queste cose qui. Sentivo, mi ricordo, la consigliera, non ricordo, quando parlava appunto e diceva di valutare attentamente l'opzione B, no? Cioè, quindi dire valutiamo, perché non si sa mai se poi la dovessero fare e noi ci troviamo spiazzati. Io non credo che uno debba muoversi con una sorta di timore su queste cose. Primo, perché siamo in un paese civile, democratico, quindi le posizioni che credo siano portate avanti dal movimento tutto, NOTAV, siano legittime tanto quanto quelle di coloro che perorano questa linea ferroviaria ad alta velocità. Quindi non credo si possa paventare il ricatto di un possibile come una condizione vincolante a una iniziativa di questo tipo. Tant'è vero che uno degli aspetti qualificanti della delibera è proprio quello di rifiutare l'utilizzo delle compensazioni per estorcere il consenso alla realizzazione dell'opera, in contrasto con il principio dell'imparzialità amministrativa di cui è l'articolo 7 della Costituzione. Se vuoi aggiungere.
Se l'architetto voleva fare una premessa.
Sì, illustro solo due secondi brevissimamente il contenuto amministrativo della delibera, al di là delle valutazioni
che possono esserci sull'opera. Allora, la delibera dal punto di vista amministrativo è un atto di indirizzo per l'amministrazione per uscire dall'osservatorio di questa linea ferroviaria Torino-Lione. Questa linea, come sapete, è stata iniziata nel 2001 con l'approvazione di un accordo intergovernativo italo-francese. Dal 2001 al 2006 ha seguito le procedure ordinarie, quindi ha seguito le procedure della legge obiettivo che si utilizza per l'attuazione, per la realizzazione delle grandi opere, quindi con le conferenze servizi, quindi venivano invitati alle conferenze servizi tutte le amministrazioni interessate dall'opera, quindi si procedeva con l'istituto della conferenza dei servizi. Dal 2006 in poi il governo ha messo in piedi questa struttura tecnica che si chiama osservatorio, a carattere consultivo informativo, e quindi i comuni allora quasi tutti aderirono a questa struttura tecnica proposta dal governo. Dal 2006 il Comune di Venaria è rappresentato con altri due comuni, che sono Grugliasco e Collegno, da un tecnico, quindi questo tecnico è stato incaricato di rappresentare i comuni, diciamo, della Gronda Nord-Ovest, e il Comune di Venaria fino ad oggi ha partecipato all'osservatorio tecnico con questo rappresentante. Devo dire che nel corso degli anni l'osservatorio ha cambiato missione, nel senso che poi riportato in delibera anche. Nel 2010 l'osservatorio è diventato da uno strumento informativo e quindi di accompagnamento dell'opera, è diventato uno strumento un po' diverso, devo dire, perché i partecipanti all'osservatorio erano necessariamente a favore dell'opera. Quindi nella riformulazione dell'osservatorio fatta nel 2010, presupposto per partecipare ai lavori dell'osservatorio era la condivisione dell'opera e l'esclusione, tra virgolette, dei dissenzienti dall'opera in sé. Quindi la delibera tecnicamente e amministrativamente è una uscita dall'osservatorio, quindi una revoca del rappresentante del Comune di Venaria dall'osservatorio, invitando ovviamente il soggetto proponente, che è Italfer, e adesso è cambiato il soggetto per quanto riguarda la tratta internazionale, e quindi invitando il soggetto proponente e il governo a ripristinare, per quanto riguarda il Comune di Venaria, le procedure ordinarie previste dalla legge obiettivo, quindi invitare e inviare tutta la documentazione necessaria per la procedura, nel procedimento di approvazione di quest'opera, di invitare direttamente il Comune nelle conferenze e servizi, e quindi di non acquisire l'informazione tramite questo strumento che è l'osservatorio tecnico. Quindi il Comune chiede con questa delibera di uscire dall'osservatorio, ed esce di fatto l'osservatorio se viene approvata la delibera, e invita il proponente a ripristinare le procedure ordinarie della conferenza di servizi per avere le informazioni sull'opera e conseguentemente andare ad approvare o votare in maniera negativa sul progetto che viene presentato.
Allora, se non ci sono interventi, abbiamo piacere che l'ingegner Poggio, che è ordinario di macchine, il cercatore del Politecnico, e che ha lavorato nel tavolo tecnico di cui accennava, e riguardo principalmente... le chiediamo un intervento riguardo la funzione dell'osservatorio e che cosa non ha rispettato di quell'incarico originario, e questo in particolare.
Grazie. Buonasera a tutti, io sono Alberto Poggio, sono ingegnere, faccio parte della commissione tecnica che è nominata dai comuni della Val di Susa, contrario alla Torino-Lione, e dal comune di Rivalta. È una commissione tecnica composta da tecnici di diversa formazione, tutti volontari, e che svolgono a livello gratuito la loro funzione per conto delle amministrazioni. Credo sia opportuno fare qualche precisazione su come funzionano le decisioni in merito a progetti come quello della Torino-Lione, riprendendo quanto citato prima dal dirigente, ma con qualche precisazione. La Torino-Lione fa parte delle cosiddette opere in legge obiettivo. La legge obiettivo dal 2001 è una norma che stabilisce che alcune opere indicate come di carattere strategico, di rilevanza nazionale, siano inserite in un elenco che viene aggiornato annualmente dal governo in sede di definizione del documento di programmazione finanziaria. Queste opere godono di una procedura molto particolare all'interno del codice appalti. Parlo del decreto legislativo 163/2006, che inserisce a partire dall'articolo 161 un modo specifico di gestire queste opere. Il modo specifico è il seguente: decide un solo soggetto, nessun altro soggetto ha titolo a esprimere alcun parere vincolante, e questo soggetto è il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, all'interno dei quali sedono i ministeri competenti, tra cui in particolare il Ministero delle Infrastrutture. Quindi dove sono gli enti locali? Dove sono i comuni? Dove sono i parchi? Dove sono le province? Dove sono le regioni? Non ci sono, perché l'unica decisione è assunta dal CIPE. L'unico ente locale coinvolto, come dice esplicitamente la norma, il dettato degli articoli, è la regione territorialmente competente, in questo caso la regione del Piemonte, che è l'unica a esprimere un parere vincolante di intesa, cioè insieme ai ministri siede in quell'occasione al CIPE e esprime un voto che è vincolante, ma che in realtà può essere comunque superato dal governo con una ulteriore procedura. Non esiste in quella sede alcun parere di nessun ente organo diverso dai ministeri del CIPE e dalla regione competente. Come avviene questa procedura? Il proponente presenta un progetto, a volte prima preliminare, poi definitivo, talvolta direttamente definitivo, a seconda dei casi. In questo caso abbiamo avuto un processo che ha visto progetti preliminari e poi progetti definitivi. I progetti vengono presentati al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Ambiente, e in queste due sedi sono valutati per il Ministero dell'Ambiente la valutazione di impatto ambientale e al Ministero delle Infrastrutture tutti gli aspetti di autorizzazione e di realizzazione dell'opera, dei cantieri. Tutti e due questi pareri confluiscono al CIPE e la Regione gli esprime un parere favorevole. Non esiste nessun caso in cui ci sia un'espressione di parere vincolante di nessun comune, di nessuna provincia, di nessun parco e nemmeno dell'Osservatorio Tecnico Torino-Lione. Questo lo dico in modo molto esplicito, riferendomi esclusivamente alla norma di legge che prevede come funziona un'approvazione in legge obiettivo di un'opera di questo tipo. Le conferenze di servizi che erano citate prima non sono conferenze di servizi come le conosciamo abitualmente. Una conferenza di servizi ordinaria è una sede dove gli enti si riuniscono, valutano e votano. Alla fine votano per approvazione, per maggioranza qualificata, ma esprimono un parere che ha un valore, un'importanza. Nelle così chiamate conferenze di servizi, che tali non sono, all'interno di questo procedimento non si esprime nessun voto, sono solo delle sorte di assemblee di enti nei quali gli enti vanno, raccontano le loro opinioni, le loro idee, formulano e presentano memorie che sono facoltà dei soggetti che decidono, cioè il CIPE e la Regione, accogliere o meno. E questo vale per tutti coloro che sono diversi da ministeri e regione, comuni, province, parchi e osservatorio. Questo è molto importante. Facciamo un esempio rispetto al Comune di Venaria, che ha già vissuto un percorso di valutazione di un progetto preliminare della tratta nazionale proposto da RFI Italferr, credo 2 o 3 anni fa. Come è avvenuto questo percorso? Il Comune di Venaria fino allora era seduto nell'osservatorio attraverso il proprio rappresentante. È stato informato prima di altri del contenuto di questi progetti? Ha potuto esprimere pareri vincolanti? No, semplicemente un bel giorno è arrivata una comunicazione da parte di Italferr con allegati una parte del progetto, non tutto, in cui si diceva: buongiorno, abbiamo consegnato il progetto preliminare della tratta nazionale, fateci sapere se ci sono delle interferenze lungo il percorso, cioè c'è una fognatura, c'è un elettrodotto, c'è qualche vostra opera di cui ci siamo dimenticati che ritenete sia danneggiata a quest'opera. Fine. Niente altro. E la stessa cosa è capitata per qualunque altro comune, qualunque altro ente, che non fossero quelli decisori. Allora, questo l'ho vissuto anch'io come amministrazione comunale di Rivalta, come comuni. Da quella lettera ci sono 60 giorni di tempo in cui l'ente può formulare delle osservazioni che hanno carattere puramente consultivo. E quelle osservazioni che siano di una pagina, che siano di 4 tonnellate di carta, arrivano al CIPE, arrivano al Ministero dell'Ambiente e, se loro buon cuore riterranno, ne terranno conto. Fine. Questo è il percorso decisionale definito dalla norma. Ora, la Regione Piemonte, in Piemonte, usa una procedura leggermente più aperta. Nel formulare il proprio parere, che è l'unico vincolante, convoca anch'essa una pseudo conferenza di servizi e un'assemblea in realtà di enti, in cui dice: io devo dire sì o no, fermo restando che la Regione è notorio che è favorevole alla gestione di quest'opera, perché l'ha scritto in tutte le sedi e tutte le programmazioni, ma comunque formula un suo procedimento di valutazione. In questa conferenza di servizi, così chiamata, convoca enti, comuni, quelli che ritiene interferiti o comunque connessi e interessati, e chiede a loro di dargli dei suggerimenti per compilare il suo parere. Però, di nuovo, questo passaggio non ha nessun carattere di vincolo. Allora, in tutto questo, l'osservatorio che cos'è? Perché a questo punto la domanda diventa importante: nel momento in cui un comune deve decidere se aderire o no a un organismo, è prima di tutto capire cos'è, che significato ha l'adesione a questo organismo e quali prerogative gli consente l'adesione a questo organismo. All'osservatorio è tante cose, sicuramente non può essere nulla di diverso da quello che è indicato nelle norme che lo istituiscono. Io l'ho stampato in modo che sia visibile a tutti, questi sono i documenti che sono tra l'altro pubblicati sulla presidenza, del sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'osservatorio nasce con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1 marzo 2006, in cui si dice, in sintesi, che l'osservatorio è il luogo del confronto di tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed economico, e persegue la precisa finalità di esaminare, valutare e rispondere alle preoccupazioni espresse dalle popolazioni della Valle di Susa. Questo è l'osservatorio tecnico istituito nel 1 marzo 2006. Pochi mesi dopo, anzi direi poche settimane dopo, all'osservatorio si affianca un altro organismo però. L'architetto Virano, che era stato nominato in quel momento a presiedere l'osservatorio, viene contestualmente, nell'agosto del 2006, con decreto del Presidente della Repubblica, nominato commissario straordinario di governo, con il ruolo di coordinare la realizzazione della Torino-Lione. Allora, abbiamo due soggetti che coincidono nella stessa persona, uno che deve ascoltare le preoccupazioni, l'altro che deve realizzare l'opera. Nel tempo poi questa funzione dell'osservatorio si evolve, c'è una lista inenarrabile di provvedimenti, non vi annoio con tutti quanti, mi limito a fare un cenno agli ultimi, cioè quelli in cui l'architetto Virano è stato rinnovato per l'ultima volta e l'ultima nomina dell'attuale Presidente dell'Osservatorio e Commissario di Governo, l'architetto Foglietta. L'osservatorio in quel tipo di definizione non è più il luogo del confronto, è anche il luogo del confronto, ma è soprattutto la sede dove, la stringo in sintesi, si guida, si definisce la cosiddetta governance del progetto volto alla realizzazione della Torino-Lione. Ora, lascio a voi individuare quale significato abbia e cosa voglia dire da un punto di vista amministrativo la governance o qualcosa del genere. Di certo questo non ha alcun riscontro nella normativa esistente del codice appalti di approvazione di un'opera come quella della Torino-Lione. Non vi è alcun tipo di vincolo formale per i progettisti ascoltare, ricevere o codificare quello che l'osservatorio cita. A dimostrazione di questo troverete l'ultima delibera del CIPE che approva il progetto definitivo della tratta internazionale della Torino-Lione, il tunnel di base, e la delibera CIPE 19-2015 approvata all'inizio di quest'anno, la parola osservatorio è citata due volte. Una volta nelle premesse, dove si parla dell'osservatorio in relazione generale alle compensazioni, e una seconda volta in una prescrizione 106-109, dove per spiegare un argomento si fa riferimento, si cita un documento prodotto dall'osservatorio. Non vi è alcun passaggio, come normalmente avviene in qualunque delibera, vista l'approvazione, visto il parere favorevole e vincolante di, non vi è alcun passaggio in cui ci sia firma da parte del commissario di governo. È un organismo di carattere, permettetemi la semplificazione, sostanzialmente informale dal punto di vista amministrativo. Si fa prima a dire cosa non è, più che a dire che lo che è. Non è un organismo decisorio, perché in quella sede non si decide niente di formale. Non è un organismo che esprime autorizzazioni e pareri vincolanti, non ne troviamo nessuna traccia, né mai è stato richiesto, né è previsto. Non c'è alcun riferimento nella normativa della legge obiettivo, non formula documenti votati o approvati, perché anche da questo punto di vista io mando qualcuno lì e poi quando devo dire il Comune di Venaria è favorevole o contrario, come si fa? C'è una votazione? Come si vota a maggioranza? Chi sono i membri dell'osservatorio? Perché io con chi sono? Con chi mi accompagno in quella sede? Con i comuni interessati all'opera? Con i comuni interessati alle compensazioni? Con i comuni non si sa come meglio definiti? Facciamo un esempio banale. Il vicepresidente dell'osservatorio, credo lo sia ancora lui, sicuramente lo è stato, è Osvaldo Napoli, che è lì nella veste di rappresentante del comune di Giaveno, che incidentalmente nel 2007 è stato toccato da uno degli N1000 proposte di tracciato. Ad oggi non ha più alcun riferimento al comune di Giaveno come impatto aggancio possibile col progetto dell'opera, perché non ne viene assolutamente coinvolto. Allora, a che titolo il comune di Giaveno sta lì? E pesa più il comune di Giaveno o il comune di Venaria? E quando bisogna decidere, valgono uno e uno? Si decide anche da questo punto di vista la nebbia più assoluta. Facciamo un altro esempio concreto. Uno dei documenti più citati prodotti dall'osservatorio negli anni è quello che viene indicato essere, anche se poi non ne troviamo un riferimento diretto, la specifica della realizzazione del progetto della tratta internazionale, che poi specifica normalmente nell'ambito progettuale, per chi conosce questo settore, è una roba un po' più tecnica, è un documento di qualche paginetta discorsivo. Viene speso questo documento come il famoso accordo di Pracatina, nel quale l'osservatorio dice di aver raccolto l'assenso dei comuni del territorio a andare avanti con la progettazione. Ha premesso che non è un accordo, ma è un documento. Qualora fosse un accordo, dovrebbe avere sotto le firme dei soggetti che sottoscrivono questo accordo. C'è una firma sola, quella del commissario di governo Virano, che dice, motto proprio, abbiamo fatto le valutazioni, abbiamo fatto l'analisi, io dico che questa è la specifica. Non c'è traccia di nessuna citazione, non ho letto il nome, per il comune di Venaria approva il rappresentante tal dei tali. Quindi, anche dal punto di vista del meccanismo decisionale, non è assolutamente definito questo. Allora, a che cosa serve l'osservatorio? L'osservatorio è un contesto dove si fanno delle discussioni, per carità, non discuto, interessanti, affascinanti, ma che poi non hanno alcun riscontro concreto dal punto di vista amministrativo, ma che hanno però una conseguenza immediata e diretta, perché, come è stato citato bene prima nel richiamo che ha fatto il dirigente, da, diciamo, 2010 in poi, nelle varie trasformazioni dell'osservatorio, l'adesione all'osservatorio presuppone la partecipazione alla realizzazione dell'opera, quindi di fatto la sua accettazione. Quindi, al di là di tutti gli altri aspetti formali e non formali, mettere una persona per conto di un comune a sedere sulla sedia dell'osservatorio significa abbiamo accettato di fare la Torino-Lione. Questo è l'unico elemento sostanziale. Il resto è oggetto di libera dissertazione, ma non ha alcun riscontro sostanziale. Questo è l'operato leggibile da parte delle carte, dei fatti dell'osservatorio. Che cosa succede per i comuni che non aderiscono all'osservatorio? Non sono stati soppressi, e questa è già una bella notizia. Hanno potuto continuare a interagire con i progetti, purtroppo con le stesse prerogative dei comuni che erano nell'osservatorio. Come è capitato al comune di Venaria di ricevere tra capo e collo questi scatoloni di documenti, è arrivato anche nel comune della Val di Susa e nel comune di Rivalta. E cosa hanno fatto? Hanno alzato il telefono, chiamato la commissione tecnica, che in quei 60 giorni si mobilita e cerca di produrre le centinaia di pagine di osservazioni che ha già prodotto. Qual è l'esito di questo? Purtroppo scarso, perché noi partecipiamo alle conferenze di servizi cosiddette in regione, partecipiamo a quelle convocate presso il Ministero delle Infrastrutture, l'ultima è stata credo un anno e mezzo fa circa, cui siamo stati richiamati al Ministero delle Infrastrutture per discutere, abbiamo di nuovo esposto le nostre considerazioni esattamente alla stessa stregua dei comuni che erano all'interno dell'osservatorio. Era presente anche l'architetto Virano, in quel momento ancora presidente dell'osservatorio, non ha proferito parola. Non c'è a verbale nessuna sua dichiarazione, come non c'era neanche nella conferenza precedente, come in nessuna delle conferenze a cui ho assistito negli ultimi 4-5 anni. Noi abbiamo interloquito, come abbiamo interloquito gli altri, con le stesse identiche prerogative, con la differenza che però in quella sede potevamo dire tranquillamente di esprimere una posizione contraria, perché non eravamo seduti in un organismo che era lì per realizzare l'opera. Questo mi sentirei dire per adesso, mi riserverei piuttosto, ci sono dei dubbi e domande, dopo qualche considerazione invece sull'utilità dell'opera in generale, se ritenete, ma penso che il tema chiave sia invece che ci stiamo a fare o no nell'osservatorio. Vi ringrazio per l'attenzione.
Sono dei punti, delle domande, delle richieste di chiarimento nei confronti del dirigente, dell'ingegnere, dell'assessore? Non interessava più. Sì, invece no. Siete che... Ce n'è uno.
conte a quello che è sempre il nostro lavoro, però quindi, si deve subito a dire cosa si sta per fare. Purtroppo ci sono parti politiche locali che hanno fatto azioni, ad esempio in questo territorio, tra cui il detto che sono con lo stesso Mario Villa, che sono comunque fatto così che mi ha sostenuto, dare il presidente di vivere il progetto contrario, ovvio che quanto detto è, io stavo scrivo invece per te esattamente il contrario, cioè che una persona dall'altro a capo che sarà canta e sarà suona, sono continuamente assurdo. Poi aspetterei forse qualcosa in più per vedere quello che è l'utilità dell'opera, quello che sia più importante, che mi illumini su quello che già abbiamo dominato e infatti è dominato e la scelta di restarci è
Visto che le altre componenti politiche non sono interessate a approfondire l'argomento, ma visto che abbiamo l'ingegnere qui, ho io alcune domande da farle. La prima è se il timore delle compensazioni, come accennava prima il consigliere Mercadante, è fondato. E la seconda domanda è riguardo al fatto che alcuni indicano l'osservatorio come la sede nella quale ci sono state delle modifiche reali al tracciato, soprattutto della tratta nazionale. È stata quella la sede realmente di queste modifiche, oppure quindi sono state accolte magari delle indicazioni dagli enti locali, oppure no?
Dunque, comincio da questo secondo aspetto, quello delle modifiche. Sicuramente l'osservatorio è una sede dove si discutono tante cose, sono presenti i rappresentanti di allora l'ETF, adesso TELT, la società mista italo-francese a cui è affidata la realizzazione dell'opera, rappresentanti di RFI, quindi si intavolano discussioni molto importanti, interessanti, che però appunto non hanno uno sbocco diretto e attivo dal punto di vista della capacità di incidere. Se incidono, incidono, passatemi questa semplificazione, in termini di lobby. Sostanzialmente l'osservatorio lo possiamo assimilare a una sorta di organismo di lobby che raccoglie le idee di, soprattutto di enti locali, non tanto di singoli comuni, ma più che altro di regione o della componente che in quel momento guida la regione. Alcune delle modifiche di tracciato che vengono indicate come grandi risultati di concertazione e negoziazione, ad esempio il cambio di tracciato sinistra-destra d'ora, che in una valle sinceramente credo che lasci il tempo che trova dal punto di vista dell'esito o dell'impatto, per carità, prima era di qua, adesso è di là, la valle è larga così, quindi non è che non ha cambiato valle, non ha cambiato direzione, non ha deciso di evitare di fare il tunnel è lì, passa in Val di Susa. La variante più importante è forse quella che riguarda il tratto da Avigliana fino ad arrivare a Grugliasco, perché prevede questo attraversamento dello scalo ferroviario d'Orbassano in passante, e questo è stato un pressing prevalente da parte di regione e di provincia che poi ha trovato riverbero in osservatorio. C'è una tesi rispetto a questo, che è quella che in questo modo si salverebbe, si valorizzerebbe lo scalo ferroviario d'Orbassano, tesi per carità di cui prendo atto, che mi sembra però poco sostenibile. Lo scalo ferroviario d'Orbassano ha oltre 70 fasci di binari, una parte di questi sono stati già demoliti dal RFI per cannibalizzarli e usare i binari come ricambi da altre parti. Ci sono i treni, ci sono i locomotori, ci sono le merci, basta metterle sui binari e farle viaggiare, anche senza bisogno di miliardi di euro di investimento. Quindi io non ho nessuna obiezione con il trasporto ferroviario, anzi, soprattutto, e mi riallaccio forse a un tema che è stato citato prima, sono assolutamente d'accordo che il termine energetico è quello che cambia le valutazioni. Non c'è niente di meglio dal punto di vista energetico di usare quello che c'è già. La linea ferroviaria internazionale che va in Val di Susa c'è già, è completamente vuota, può trasportare 32 milioni di tonnellate di merci all'anno, lo dice l'osservatorio tecnico presieduto da Virano nel suo quaderno numero 1, è un risultato dell'osservatorio quel calcolo, sono 32 milioni di merci massime trasportabili, e quelle 32 milioni di merci sono usate per 3 milioni, quindi c'è un fattore 10 che possiamo utilizzare. Quindi a Torino Lione è già pronta, basta usarla. Ci sono le merci da far viaggiare, mettiamole sul treno, facciamole partire, già con lo scalo che c'è. Poi vediamo, se veramente le merci in 10 giorni diventano 1 miliardo, allora avremo capito che avremo sbagliato tutto. Però al momento non vediamo muoversi nulla. Nel traffico su strada sta aumentando, perché anche il dato del traffico internazionale verso la Francia è in calo costante. L'unico dato che, soprattutto l'architetto Foglietta cita spesso per sollecitare la necessità della Torino-Lione, è il traffico stradale sulla della direttrice di Ventimiglia, che però notoriamente non è un traffico che interessa Italia-Francia, ma uno scambio Spagna-Italia ed Est Europa, che ben, voglio ben vedere se qualche camionista si prende e lo si obbliga a spostarlo dall'altra parte, a meno che non si decida di chiudere i valichi stradali, compreso il blocco del traforo autostradale Fréjus, che è in fase di ampliamento. Allora decidiamo domani mattina che i camion di lì non possono più passare, cosa che gli svizzeri hanno deciso di fare, ma hanno deciso questo e poi hanno attuato delle politiche diverse. Quindi credo che comunque la vogliamo mettere, non arriviamo al punto. Allora, questa variazione di tracciato è stata positiva, comporta un allungamento del percorso, non è chiaro qual è lo scopo, e inoltre, a parte che dal punto di vista di chi vuole realizzare l'opera, vuol dire aver perso 10 anni di tempo di discussioni, quindi saranno così convinti a fare l'opera, hanno scelto il modo migliore per fare Melina. Ammesso che quello fosse una soluzione intelligente, il costo è maggiore, non si vedono i risultati vantaggiosi dal punto di vista dello scalo, che dovrebbe essere tra l'altro completamente ricostruito, e nel progetto, visto che lo scalo così com'è è dichiarato come obsoleto e non funzionale, giustamente il progetto vede la sua ricostruzione integrale così com'era. Mi spiego meglio, lo scalo ferroviario d'Orbassano è uno scalo fatto di binari e niente altro. Se io arrivo con un camion e una cassa sopra, devo avere un mezzo gommato che si mette lì, prende, lo aggancia e lo carica sopra il vagone ferroviario. A Busto Arsizio c'è uno scalo ferroviario gestito da una compagnia svizzera, si chiama UPAC, ha 11 binari, occupa uno spazio che è un ventesimo dello scalo ferroviario d'Orbassano, muove 12 milioni di tonnellate di merci all'anno, è il più grande scalo ferroviario del sud Europa, e lo fa con 11 binari e delle gru montate, quelle che io vedevo da bambino nel catalogo del Lego, quindi non è necessario avere una laurea in ingegneria, che prendono con una strada che passa a fianco del binario la cassa del camion e la spostano sul treno. 2 ore hanno montato un treno e il treno parte. Allora, non c'è una gru oggi ad Orbassano, non c'è una gru prevista nel nuovo progetto di RFI. Quindi non c'è nessuna volontà di realizzare qualcosa di sostanziale, per come la leggo io. Quindi, se quello è il risultato dell'osservatorio, mi sembra abbastanza scarso come risultato. Vado alle compensazioni, così non vi annoio. Allora, nella logica chi dice, vabbè, tanto la fanno lo stesso, cerchiamo di portare a casa il meglio possibile per il nostro paese, magari ci rifanno la scuola, ci danno i soldi per tagliare l'erba più una volta di più nelle aiuole, eccetera. Legittimo, non discuto, con la penuria di soldi che sono nelle amministrazioni comunali. Allora, poi monetizzare o valutare quanto è il danno che viene generato dall'impatto dei cantieri, degli sconquassi che nascono per la realizzazione di queste opere, peraltro è di fatto incontrollabile l'amministrazione comunale, perché le prerogative che citavo del CIP di approvazione corrispondono alle prerogative di controllo. L'unico controllo esercitabile è dei ministeri a Roma. Nessuno a livello comunale o regionale può esercitare reali attività di controllo, andare lì il vigile urbano e bloccare il camion dell'impresa, no tu qui non passi, perché le uniche autorizzazioni che valgono e che sovrastano in toto piano regolatore, regolamenti regionali, sono quelle di Roma e passano sopra qualunque altra normativa, se mi sto sbagliando.
E
passa sopra, varia automaticamente il piano regolatore. Quindi è uno sconquasso significativo, quindi lascio la libertà a chi vuole fare questa valutazione delle cose pro e contro, ma c'è un problema a monte. Adesso non so se il timore delle compensazioni fosse il timore che arrivino o proprio che non arrivino proprio, perché l'altro aspetto è: questi soldi ci sono sul serio o no? Fate una ricerca su Google, compensazione ministero, ciclicamente ogni 6 mesi i soldi ci sono, poi spariscono, poi qualcuno si lamenta e riappaiono. Io vi posso dare una testimonianza personale: a gennaio di quest'anno, mi sembra fosse il 14 gennaio, siamo andati in delegazione con i sindaci della Val di Susa a incontrare l'allora ministro delle infrastrutture, che poi di lì a un tot si è dimesso, il ministro Lupi, che era ministro dello stesso governo attuale. E ovviamente lui ha cercato di sfoderare questo argomento delle compensazioni, ricevendo un cortese rifiuto da parte dei sindaci della Val di Susa. Però mi ha colpito il modo con cui ha posto il tema delle compensazioni. Non ha detto, state tranquilli, noi vogliamo fare l'opera, ma vi diamo le compensazioni. E in un ragionamento di quel tipo, uno dice, vabbè, fammi vedere le compensazioni e poi parliamo del progetto. Dice, no, prima apriamo i cantieri. prima cominciamo a fare l'opera, a spendere i soldi sull'opera, poi quando avremo i praticantieri vi diamo anche qualche cosa di compensazione. E questo auguri a chi si prende la responsabilità di intavolare un discorso di questo tipo. Io personalmente ritengo che sia una scommessa al buio, e poi ritengo personalmente che l'opera sia perfettamente inutile, un colossale spreco di risorse, e nel momento in cui mi decidi di spendere 1 milione per un'opera di quel genere, mi proponi uno di compensazione di attività che dovrebbero essere dovute: manutenzione di edifici pubblici, prevenzione del dissesto idrogeologico. Allora smettiamo di parlare di cose inutili, parliamo di cose sostanziali. Però questa è una posizione che esula dall'aspetto tecnico.
Avete detto tutto quello che c'era da... Però vale la pena forse pensare a due cose. Nei documenti che sono stati ricercati per quanto riguarda TAV e Venaria, gli ultimi due sono un documento che l'architetto Maria Sorbo, rappresentante appunto di Venaria, proponeva per richiedere un intervento al presidente attuale, l'architetto Foglietta, per la riduzione degli impatti ambientali di cui tener conto nella redazione del progetto, e poi di inserire nel piano di utilizzo dei fondi compensativi per il successivo inoltro, parlava di nuovi centro, cioè di aggiungere ai finanziamenti regionali che ci sono anche questa parte. C'era il commissario straordinario che dice no, veramente, e questa lettera era 1 giugno 2015, a cui il commissario risponde l'11 giugno 2015. Quindi questa lettera è esattamente il giorno dopo la prima tornata elettorale. Sono restato abbastanza perplesso a vedere questa cosa, perché non mi è piaciuta. Comunque il commissario dice, va bene, darò mandato alla giunta che si sta insediando e che si farà garante di prendere le soluzioni del caso, qualsiasi essa sia. No? L'altro aspetto, che è semplicemente, ecco, un po' più naif, no? Perché io ho messo da parte tutte quelle che sono magari le mie emotività su questo argomento, condivise con un sacco di persone che ci sono qui. Però stavo pensando, dicono che l'osservatorio ha cambiato il progetto iniziale, migliorando per venire incontro alle popolazioni coinvolte, eccetera, eccetera. Ecco, una delle scelte in cui buttare tutto lo smarino e le porcherie erano i 2000 metri del Moncenisio, in un posto chiamato la Carrière du Paradis, che se i vecchi avevano dato quel nome forse un senso ce l'aveva, e magari si può anche pensare che quei venti forti del Moncenisio le polveri sarebbero arrivate in riviera, no? Il primo tunnel geognostico era stato provato per lo scavo Venaus, ma migliaia di persone, avvenimenti molto pesanti per la popolazione, scacciati dalla gente con sangue e sudore. Si sono messi a scavare in un posto ben nascosto sui monti di Chiemonte, dove il sindaco, compiacente per avere uno svincolo, aveva accettato. Questo per dire la geopolitica, no? Di dove cercare di forzare la situazione. Poi il tunnel finale era previsto a Susa. Grande posizione a Susa, adesso cambia amministrazione, quindi dice, ma perché magari non scaviamo tutto da Chiemonte anche da Susa, in fondo non andare in fondo a valle a disturbare? Ho già sentito sui giornali locali, ma perché la stazione internazionale invece di farla a Susa facciamo a Bussoleno? No? Allora, e questo mi ricorda, io sono bussolenese, le vecchie rivalità di 60 anni fa già tra le due cittadine, per dire, no, non di nuovo sotto il sole. Dopodiché adesso Chiemonte, sentendo che si sta allargare, potenzialmente potrebbe diventare veramente disastrato in modo micidiale, ha già fatto anche un documento il Comune di Chiamonte per dire che non è più tanto d'accordo a fare queste cose. Allora mi è venuto in mente, e dicevo, mi è venuto in mente dirlo a Mercadante, e io mi sono affrettato e ci dobbiamo affrettare a dire che Venaria non è d'accordo, perché non vorrei che cominciassero a scalare da Piazza Appetiti, per, visto che vanno a cercare... Ecco, questo era, mi rendo conto che era un po' lei, però...
Grazie.
Ma solo un'ultima invece chiosa rispetto all'argomento. Io penso sia in possesso l'amministrazione la documentazione del progetto RFI preliminare, che al momento è ancora in fase di valutazione. Ha avuto un parere favorevole con prescrizioni pesanti peraltro del Ministero dell'Ambiente. Non sappiamo se e quando sarà valutato dal CIPE. Al momento peraltro non c'è nessuna disponibilità finanziaria per realizzare alcunché della tratta nazionale, però c'è un'esplicita volontà dichiarata dal Presidente dell'Osservatorio di perpetrare la realizzazione di piccole quote di questo progetto, e spingendo addirittura di fare piccole quote di progettazione, di aliquote di progetto. Segnalo che nella tratta nazionale, quindi senza andare a cercare la sua Chiamonte, ma restando qui molto vicini, l'impatto dei cantieri previsti è molto importante, sia in termini di occupazione di aree, che di impatto anche in termini di inquinamento atmosferico. Se in Val di Susa i valsusini hanno la fortuna di avere una buona circolazione di venti agevolata alla disposizione della valle nord-sud, che genera un radiatore naturale che mette in moto l'aria, purtroppo l'area metropolitana torinese ha pesanti superamenti di ossidi d'azoto dei parametri di qualità dell'aria. Mediamente tutta l'area compresa all'interno della tangenziale supera da una volta e mezza a due volte i valori di tutela della salute umana per gli ossidi d'azoto fissati a livello europeo e nazionale. Parliamo di 40 microgrammi normal metro cubo degli ossidi d'azoto e balliamo tra i 50, 60, 70, 80, in qualche caso 110 come punta in aree di Torino. L'impatto dei cantieri non è banale da questo punto di vista, perché stiamo parlando di centinaia di mezzi pesanti, soprattutto di mezzi pesanti non omologati per viaggiare su strada, ma che seguono omologazioni molto meno restrittive. Non cito temi Volkswagen, che sarebbe facile citare, ma anche rimanendo all'interno delle normative parliamo di quantità molto importanti. Una delle osservazioni più importanti che è stata fatta sul progetto RFI è proprio quella dell'impatto dell'emissione dei cantieri. Non a caso RFI ha riformulato completamente a seguito delle nostre osservazioni questo calcolo, e magicamente in alcuni punti, che guarda caso in corrispondenza di ospedali, in questo caso l'ospedale di Rivoli, nella prima versione del progetto RFI l'inquinamento era 100, nella versione successiva è diventato 1, e a fronte di richieste esplicite di come si fosse potuto produrre questo magico risultato, dal momento che i camion sono quelli, le ruspe sono quelle, la risposta è stata il silenzio. Allora, io credo che, considerato la dimensione del cantiere di Torino Corso Marche, che non è tanto distante da qui, o il fatto che i punti di sbocco o pozzi di aggottamento, come si chiamano nel gergo, dove le trivelle vengono calate, sono anche presenti qui in Venaria, vi segnalerei l'opportunità di fare un lavoro tecnico importante su questa questione. La commissione tecnica è a disposizione, però ha bisogno di una nomina. Noi siamo nominati da tutti i comuni in cui ci viene chiesto di svolgere la nostra funzione. È una banale nomina anche solo di giunta, dove si dice, mutuando le delibere degli altri comuni, l'elenco dei tecnici nominati è questo, siamo più o meno i soliti, quelli che abbiamo voglia di occuparci di questa. Però credo che sia opportuno, perché domani mattina, se RFI Italferro arriva e consegna il progetto, avete da fare la nomina e poi dopo da metterci in moto, perché noi, per poter esprimere e produrre dei documenti che voi adottate, ci deve essere un passaggio prima. Io vi consiglierei di attivare questa modalità. Chiudo.
Nella delibera c'è è inserito di collaborare con il tavolo tecnico.
Però adesso, c'è una nomina esplicita.
Ok, faremo poi questa nomina esplicita a seguito della delibera. E ritornando al discorso di Venaria, noi sappiamo che il tracciato passante per Venaria è un tunnel a 40 metri di profondità sotto la tangenziale, a fianco alla tangenziale.
Comunque sotto in profondità.
Dove noi indicativamente abbiamo anche i pozzi per l'acqua potabile di SMAT.
Ecco, sulla posizione. Chiedo se mi interrompo.
Sì.
Sulla posizione di SMAT.
La possibilità di nomina tecnici.
di collaborare col tavolo tecnico, però quello che esprimeva l'ingegnere è che si rende necessaria una investitura da parte loro come il nostro organismo tecnico per la verifica di tutti gli aspetti che interessano il Comune di Venaria principalmente.
Rispetto alla questione dei pozzi smart, vado a memoria su quello che è stato discusso
in zona dove abbiamo, di cui abbiamo parlato prima, nella zona Domosso.
Io non ho ben presente la geografia di Venaria, ma ricordo che questo aspetto è stato sollecitato in sede di conferenza di servizi pseudo in regione da parte di SMAT stessa. L'ingegner Acri e la figura tecnica che ha partecipato in quell'occasione e aveva prodotto una memoria e con molta forza segnalato il fatto che quei pozzi che sono lì da tempo immemore, probabilmente da più di 100 anni, e che non hanno delle aree di rispetto difese con i denti, non sono spostabili. E quindi non si tratta di spostare il pozzo d'acquedotto per far spazio alla Torino-Lione, ma si tratta di spostare la Torino-Lione perché il pozzo d'acquedotto non è pensabile di poterlo spostare in un'area che ha fame di acqua come nel nostro territorio. Questo cosa comporta? Che anche dal punto di vista della sicurezza, della definizione, passa di lì, passa a quella profondità, è fatta in quel modo, noi abbiamo davanti un progetto preliminare non approvato e che può essere oggetto di modifiche da parte di prescrizione del CIPE e che in sede di definitivo può essere completamente stravolto. Il preliminare della tratta internazionale era un altro progetto rispetto a quello che il CIPE ha approvato nel gennaio di quest'anno. Quindi la garanzia che stiamo tranquilli perché passa sotto non la vediamo è una garanzia illusoria. La realtà è solo quella che viene finalmente approvata dal CIPE, ma neanche questo, perché il CIPE approva un definitivo, ma l'opera viene realizzata sulla base di un esecutivo che spetta al proponente realizzare e su cui non c'è alcuna possibilità di interlocuzione, ma neanche di visione. Se il Comune di Venaria, lo ha fatto il Comune di Rivalta, l'hanno fatto il Comune della Val di Susa, chiede di vedere l'esecutivo di un'opera di questo genere, io ho personalmente partecipato a una richiesta formale, anche se un po' atipica, davanti alla Galleria di Chiomonte, di poter vedere il progetto esecutivo della Galleria di Chiomonte mentre era in corso di scavo, e davanti a una telecamera il responsabile dell'ETF ha risposto: non ce l'ho qui. E io gli ho chiesto: possiamo venirlo a vedere tra 3 giorni presso la vostra sede in Corso Nizza? Certamente. Lì ho trovato un avvocato e nessun foglio disponibile a poter consultare. Questo è molto importante. Quindi la sicurezza del dire vado, contratto, vedo, mi metto a posto è assolutamente aleatorio. L'unica cosa reale è difendere nella maniera più forte possibile le motivazioni di tipo tecnico, che sono anche quelle che consentono anche di rendere un po' più esplicito come mai uno prende queste posizioni.
Ci sono altri interventi, altre domande? Ok, e allora niente, per questa delibera verrà fatta un'integrazione all'ordine del giorno per il consiglio comunale, per il prossimo consiglio comunale. Per il primo e il terzo, il secondo ritorna in giunta. Ok? I chioschi. Boh, concluso.
Grazie a voi dell'invito.
Questo qui lo tieni tu?
Sì.